Non fidarti degli estranei, perché il lupo cattivo si può nascondere anche dietro al più gentile degli uomini. Sono frasi che le dice sempre la mamma, ma Beatrice non le comprende fino in fondo. E come potrebbe? La bambina ha poco più di 4 anni. Per lei esistono solo ore di gioco, cibo e tempo passato coi genitori. L'11 luglio 1924, però, accade qualcosa di tremendo che resterà nella storia come uno dei tanti atti iniziali della carriera del serial killer più pericoloso mai esistito. È pomeriggio e Beatrice Kiel sta giocando come ogni giorno nella sua fattoria quando le si avvicina un ometto dall'aria mite, spuntato dal nulla. È simpatico, le sorride, le chiede una mano a cercare del rabarbaro, che a suo dire è veramente difficile da trovare. In cambio di un piccolo aiuto le offrirà parte del suo denaro. Beatrice sorride, pensando alle caramelle che potrà comprarsi con tutti quei soldi, e accetta volentieri. Così i due si avviano verso una distesa sconfinata, deserta, dove è possibile trovare la morte, ma di certo non il rabarbaro. Bea, Bea, torna qui! È la mamma. Beatrice storce il naso e corre incontro alla donna, sperando che questa non sia troppo arrabbiata. Certo, ha sbagliato, si è fidata di un estraneo, ma per una buona causa. L'uomo è sorpreso e alle domande insistenti della madre non risponde. Mostra di nuovo un sorriso che però appare ora molto strano, quasi inquietante, e se ne va alla svelta. Questa volta non ce l'ha fatta, si dice tra sé, ma la prossima andrà meglio. La prossima sarà quella buona, come d'altronde è già successo, e più volte. Perché il vampiro di Brooklyn non può rimanere senza sangue per troppo tempo. Quella di Albert Fish è una sete perversa che lo portò ad uccidere, stuprare, seviziare numerosi esseri umani, donne, bambini, malcapitati, in onore del Dio più spietato di tutti, il piacere. Ciao. Io sono Amedeo Draghi e questo è Giallo Psicologico. Riscopri la psicologia da un punto di vista differente, attraverso fatti curiosi ed episodi di cronaca nera che ne hanno fatto la storia. Beh, l'episodio di oggi riguarda Albert Fish, uno dei serial killer più famosi della storia. Quali possono essere i motivi in grado di spingere un essere umano ad uccidere e a commettere stupri o atti di masochismo? Scopriamolo insieme. Albert Fish nasce a Washington nel 1870 da una famiglia di umili origini. A detta di molti, alcuni membri della famiglia sarebbero stati attanagliati da un forte disagio psicologico e psicopatologia, ma di questo non c'è prova certa. Il padre morì per una patologia cardiaca quando il piccolo Albert aveva solo 5 anni, lasciando alla madre una famiglia numerosa. Ella, impossibilitata nel prendersi cura del proprio figlio, fu costretta a ricorrere all'aiuto degli orfanotrofi. E si sa, la vita negli orfanotrofi a cavallo tra il 1800 e il 1900 non può certo dirsi vita. Atti di bullismo, pene fisiche, fecero però esperire ad Albert qualcosa di nuovo mai provato fino ad allora. Il piacere sessuale. Bastonate, colpi a tradimento e dolore fisico lo eccitavano sessualmente. Un'infanzia senz'altro dura, sfociata poi in una gioventù ancor più difficile. Nel 1890 un Albert ventenne si trasferisce a New York con l'intento di intraprendere la carriera da gigolò. Dopo un matrimonio combinato e 6 figli, venne condannato per alcuni atti illegali, ma non ancora riconducibili ai macabri omicidi che ti narrerò a breve. La moglie lo lasciò dopo circa 15 anni di matrimonio per un tuttofare pensionante molto più vecchio di lui. Da qui è impossibile discernere con precisione leggenda e realtà. Secondo alcune testimonianze, Albert soffriva di un forte disagio psicologico, di deliri persecutori, allucinazioni visivo-uditive, tanto da affermare di poter sentire e colloquiare con niente meno che i santi. Altri invece affermano che, per circostanze che si perdono nel tempo, Fish divenne particolarmente affascinato dalla pratica della castrazione, che poi avrebbe replicato su alcune delle sue vittime. Dopo le prime aggressioni, tra le quali un omicidio di un disabile e il tentativo di rapimento con fini macabri di Beatrice Kiel, raccontato all'inizio puntata, a Fish vennero attribuiti innumerevoli casi di sparizioni e omicidio. Il serial killer, tuttavia, ne confessò solo alcuni. Venne processato per l'omicidio premeditato di Grace Budd, una ragazzina di appena 10 anni. Durante il processo emersero alcuni particolari che per forza di cose ne attestavano la psicopatologia e l'insanità mentale testimoniata poi anche da esperti. Albert dichiarò di aver ucciso innumerevoli bambini, molti di più rispetto ai casi a lui attribuiti, ma che era stato spinto a farlo da alcune voci. Voci nella mente, allucinazioni uditive tipiche di alcune psicopatologie come la schizofrenia. Nonostante le numerose perizie a favore dell'instabilità mentale dell'uomo, la corte respinse ogni possibile prova, condannandolo alla sedia elettrica. Morì nel 1936 giustiziato. Una storia triste dall'inizio alla fine, numerose vite spezzate da una persona che non provava alcun rimorso nel togliere il respiro a chiunque. Donne, disabili, anziani, bambini, ragazze e uomini. È tutto per il piacere di farlo, un piacere che affonda le proprie radici nelle più perverse pulsioni sessuali. La psicologia clinica e la psichiatria spiegano tali comportamenti in modo chiaro e lineare. Il piacere sessuale, culminante con l'orgasmo, può essere raggiunto in molti modi. Se questi modi non riguardano le zone erogene, come per esempio i genitali, è possibile parlare di parafilie. Attenzione però, una parafilia di per sé non deve essere ritenuta per forza patologica o sintomo di c'è qualcosa che non va. Assolutamente no. Esistono infatti alcune parafilie molto diffuse praticate da persone definibili come normali. Un esempio classico riguarda, nel mondo maschile, l'attrazione per i piedi, scarpe o indumenti femminili. Questa parafilia prende il nome di feticismo. Quando allora una parafilia può essere considerata a tutti gli effetti patologica? Quando, per raggiungere il piacere sessuale, l'individuo tende a ledere la propria salute o la salute di terzi o comunque agendo contro la loro volontà. Esemplifichiamo, tornando ad Albert Fish. Egli, ad un passo dalla condanna a morte, confessò di essere coprofilo, ovvero di essere sessualmente attratto alla vista, al contatto o semplicemente all'odore degli escrementi. Un altro particolare feticismo confessato fu il piccherismo, ovvero il provare piacere sessuale nel provocare, o nel caso di Fish, autoprovocarsi dolore, con oggetti appuntiti come tenui lame o spilli. Sconcertante fu la radiografia di alcune parti del corpo del serial killer che mostrava la forte presenza di aghi e spilli conficcatisi e mai più rimossi. Egli ammise inoltre atti di stupro e pedofilia, oltre a masochismo che praticava persino con i propri figli. Dichiarazioni che fanno raggelare il sangue e che descrivono un quadro psicopatologico complesso. Non per niente Albert Fish venne riconosciuto come uno dei più pericolosi serial killer di tutti i tempi. Fatti simili, però, non dovrebbero rimanere chiusi e confinati in polverosi scaffali. Occorre parlarne, ascoltare, prendere atto e comprendere. Perché, come dico sempre, il confine tra patologia e normalità può essere davvero molto, molto sottile.